Studio numero 8. Gesù ci insegna a pregare. Seconda parte. Matteo, capitolo 6, dal versetto 9 al versetto 13. Questo è il primo dei testi di riferimento. Matteo 6, da 9 a 13. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra, come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Il secondo testo di riferimento, Luca, capitolo 11, dal versetto 1 al versetto 4. Gesù era stato in disparte a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore, e non ci esporre alla tentazione. Riprendiamo la meditazione del Padre nostro. Sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo. Abbiamo parlato diffusamente nel corso del nostro seminario della assoluta necessità per il cristiano di accettare la volontà di Dio. Ricordiamo solo che la volontà di Dio è riassunta nella sua legge, ma l'ubbidienza a questa legge non si attua in uno spirito legalistico. Il credente ubbidisce non per crearsi un merito, non ne ha bisogno, perché è già salvato per grazia, mediante la fede, ma perché ama il Signore e prende piacere a fare il bene. Come Gesù, egli, il credente, esclama: Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore. Salmo 40, 7. Lo afferma anche l'apostolo Giovanni, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. Prima Giovanni 5, 3. E i suoi comandamenti non sono pesanti, traduce l'interconfessionale. La volontà di Dio non si può paragonare neppure lontanamente alla nostra, macchiata dal peccato. La volontà di Dio è pervasa di amore, la nostra di egoismo. Per questo è difficile accettare la volontà di Dio. La volontà di Dio è incomprensibilmente paziente, la nostra impaziente, nervosa. La volontà di Dio porta alla giustizia, la nostra purtroppo, ci porta spesso a esercitare l'ingiustizia. Afferma la Bibbia, prima Timoteo 2,5, Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Noi, in teoria, vogliamo la stessa cosa. Poi, disgraziatamente, nella pratica, siamo spesso vittima del peggiore razzismo. La volontà di Dio è guidata dalla sua onniveggenza, che gli permette di vedere quello che noi non possiamo vedere, cioè la fine fin dal principio. Dio è l'essere infinito. Noi siamo esseri limitatissimi in tutto. Solo con la fede e non con presunti ragionamenti possiamo accettare la sua volontà, la buona, gradita e perfetta volontà, come la definisce l'Apostolo Paolo in Romani 12,2. La buona, gradita e perfetta volontà. Fede vuol dire fiducia. Questo è il problema. Troppi cristiani dicono di avere fede e poi non solo non accettano la volontà di Dio, ma si ribellano a Lui e vivono pieni di rancore verso Dio e verso il prossimo. Quante volte ho sentito cristiani esternare questa ribellione con frasi tipo «se comandassi io», frasi, scusate, da sbronzi al bar, «sono sicuro che gli uomini e le donne della Bibbia nella loro sofferenza non reagivano in quel modo». Il Signore perdona le nostre ribellioni, ma ci invita a crescere e avere fiducia in Lui, nella Sua parola, nel Suo modo di agire. Un cristiano che cova risentimento verso Dio non riesce a amare il prossimo e non riesce neanche a amare se stesso. E questo stato di tensione spirituale e fisica permanente impedisce una vita cristiana coerente. Questo è il problema, in poche parole. Scrive Elena White, «Sia fatta la tua volontà anche in terra, come fatta nel cielo. Ecco com'è espresso il desiderio di vedere su questa terra la fine del regno di Satana, la distruzione definitiva del peccato e l'instaurazione della giustizia, del suo regno giusto. Sulla terra come nel cielo si compirà allora tutto il beneplacito della sua volontà». Secondo Tessalonicesi 1,11. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. La prima parte della preghiera insegnata da Gesù riguarda il nome, il regno e la volontà di Dio, che il suo nome sia santificato, che il suo regno venga e che la sua volontà sia fatta. Questa è la prima parte del Padre nostro. Ora il credente chiede al Padre. Prima chiede il pane quotidiano, non per un mese, o per un anno, o per tutta la vita. Noi dobbiamo esercitare la nostra fede ogni giorno, sapendo che il Signore che nutre gli uccelli del cielo, che non seminano e non mietono, non dimenticherà noi uomini e donne. Il pane, spesso d'orzo, nei paesi che si affacciavano sul Mediterraneo, era la base dell'alimentazione, un'alimentazione molto povera, unita a qualche oliva o a un pomodoro o a un pezzetto di formaggio o a un frutto. Le carni erano il cibo dei ricchi. Anche oggi il pane è rimasto, dopo tanti anni, il cibo fondamentale per gli abitanti delle nazioni mediterranee. In certe regioni del nostro sud e delle isole, ricorderete che i fornai o le massaie tracciano un segno di croce sulle grosse pagnotte brune, forse per rispetto, un segno di fede. Davide, riconoscente, confessa: io sono stato giovane e sono anche diventato vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua discendenza mendicare il pane. Salmo 37:25. Che belle queste parole del re poeta di Davide e riconoscente al Signore. Questo però non significa che il cristiano non debba attraversare momenti difficili o che non debba essere laborioso. Al contrario, è vero, il Signore nutre gli uccelli, che però si svegliano prima dell'alba e si danno da fare tutto il giorno. Vi sono però persone che, pur affermando di essere credenti, si ammazzano di lavoro per accumulare ricchezze, vivere male e morire anzitempo. Il saggio monito della Bibbia lo conosciamo bene: la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti, non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece, quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Prima Timoteo 6:6-9. E ricordiamoci che l'apostolo Paolo scriveva in uno stato di prigionia ed era contento dello stato in cui viveva. Era un uomo che accettava la volontà di Dio. Ma la Bibbia insegna che l'uomo non vive di solo pane, Matteo 4:4, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Il pane materiale prefigura quello spirituale. Gesù dichiara, Giovanni 6:35, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame. Come il corpo ha bisogno del pane per vivere, l'anima ha bisogno di essere nutrita del pane spirituale, che è Cristo, la parola di Dio, come precisa l'Apocalisse capitolo 19, versetto 13. E dobbiamo nutrircene quotidianamente. ci sono milioni di cristiani che muoiono di fame spirituale perché ignorano che solo Cristo è il vero pane della vita, cioè colui che dà vita eterna e che soddisfa la nostra fame e la nostra sete di giustizia, di pace e il nostro bisogno di perdono e di forza per vivere una vita onesta e serena, scrive Elena White. In tutti i tempi, filosofi e pensatori hanno formulato delle teorie per soddisfare l'animo umano. Ogni popolo pagano ha avuto i suoi grandi maestri e i suoi sistemi religiosi per offrire agli uomini una salvezza diversa da quella del Cristo, per distogliere l'attenzione degli uomini da Dio e per sostituire nei loro cuori la fiducia con la paura. Lo scopo di quei sistemi è togliere a Dio ciò che gli appartiene per diritto di creazione e redenzione. Quei falsi maestri impoveriscono gli uomini. Milioni di esseri umani sono oppressi da false religioni, schiavi di un timore servile e di una stolta indifferenza, mentre faticano come bestie da somma, prive di speranza, gioia e aspirazioni e sopraffatte da una vaga inquietudine per il futuro. Solo il Vangelo della grazia di Dio può elevare lo spirito, la contemplazione dell'amore di Dio, manifestato attraverso suo Figlio, riesce più di ogni altra cosa a toccare il cuore e a ridestare le forze spirituali. Gesù è venuto a ristabilire nell'uomo l'immagine di Dio. E chiunque distoglie gli uomini da lui, li distoglie dalla fonte del vero sviluppo, li priva della speranza, dello scopo, della gloria, della vita. Egli è un ladro e un brigante. Fin qui Elena White. La speranza dell'uomo, pagine 363 e 364. E rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Possiamo anche dire come l'interconfessionale perdona le nostre offese come noi perdoniamo a chi ci ha offeso. Gesù ci insegna che Dio non può perdonare che nella misura in cui noi perdoniamo i nostri simili. Dopo aver terminato il Padre nostro, Gesù aggiunge: perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Matteo 6,14. Ma noi dobbiamo perdonare anche se quelli che ci hanno offeso non ci chiedono perdono. E non dobbiamo serbare rancore né addolorarci oltremodo per il torto ricevuto. La Bibbia dice che Dio è largo nel perdonare. Isaia 55,8. Il suo perdono non è solo un atto giuridico mediante il quale ci assolve dalla condanna. non è soltanto il perdono del peccato, ma la liberazione dal peccato. Perché l'amore trasforma il cuore. Il risentimento, invece, e lo spirito di vendetta lo induriscono e rovinano la vita e la salute di tanti sedicenti credenti. Si sentono tanti cristiani dire: perdono, ma non dimentico. Parole non soltanto senza senso logico, contraddittorie, ma che significano, in parole povere, non perdono per niente. Il Signore però non si comporta così con noi. Dice la Bibbia: io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Quale Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra la colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Che parole consolanti! Ho letto Isaia 43, 25, 44, 22 e Michea 7, 18 e 19. Ci sono cristiani senza pace che sembrano avere bisogno della vendetta come di un giocattolo con cui baloccarsi, che hanno sempre bisogno di avercela con qualcuno e che sono mine vaganti per le comunità di fede. Non perdonano e non chiedono perdono. La comunicazione con queste persone, la comunicazione vera, voglio dire, non quella apparente, è praticamente impossibile con loro. L'importante è che io rimetta al mio debitore il suo debito. Se lui non sa cosa farsene del mio perdono e continua ad avercela con me, c'è poco da fare. La Bibbia dice, Romani 12, 18, se è possibile, vi ricordate? Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Ma la Bibbia dice anche, Salmo 120, versetto 7, io sono per la pace, ma quando parlo, essi sono per la guerra. Cari fratelli e sorelle, il Signore conosce i cuori e ci aiuti a camminare onestamente. Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Altre versioni hanno non ci indurre in tentazione e sembra che il Signore induca o esponga il credente alla tentazione. Mi sembra che l'interconfessionale renda più chiaro il pensiero traducendo fa che non cadiamo nella tentazione. La tentazione è un incitamento a peccare. Essa non viene da Dio, ma da Satana e dal male che è nel nostro cuore. Dice l'apostolo Giacomo: Dio non può essere tentato dal male, né egli stesso tenta alcuno. Giacomo 1,13. Se Dio permette che incontriamo ostacoli e persecuzioni, lo fa perché tutte queste cose siano per noi non una disgrazia, ma uno strumento per la formazione del nostro carattere. Non dobbiamo lasciarci spaventare dalla prova. Dobbiamo invece chiedere a Dio di non essere trascinati dal male. Non possiamo pronunciare questa preghiera se decidiamo di seguire la strada che ci piace di più. Dobbiamo aspettare che la mano di Dio ci conduca e che la sua voce ci dica: questa è la via, camminate per essa. Isaia 30:21. Questo pensiero fa che non cadiamo nella tentazione, contiene una promessa, poiché mostra che se confidiamo in Dio, possiamo essere certi che Egli non permetterà che siate tentati al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita, onde la possiate sopportare, come scritto in 1 Corinzi 10:13. Non ci esporre alla tentazione fa che non cadiamo nella tentazione, ma liberaci dal maligno. Il nostro nemico è il maligno, che è sempre in agguato. Però dobbiamo resistere al maligno, ed egli dice, la Bibbia, fuggirà da voi. Non andare a braccetto con lui. Resistere, ed egli fuggirà. Se noi non resistiamo, ci fa compagnia. Se noi resistiamo, no. Se noi non resistiamo, ci fa compagnia. Se invece noi resistiamo, il diavolo fugge. Poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen. Le ultime parole del Padre nostro alludono, come le prime, alla suprema potenza di Dio e sono di grande incoraggiamento per ogni credente e per la Chiesa, perché nel corso dei secoli la Chiesa è stata perseguitata e lo sarà fino al ritorno di Cristo, spesso su istigazione di coloro che detengono il potere. Elena White scrive nel suo libro Con Gesù sul Monte delle Beatitudini: la preghiera che esponeva i bisogni quotidiani doveva ricordare ai discepoli di Cristo che il loro Dio è il Signore, che il suo regno abbraccia l'universo e che per l'eternità egli sarà il loro padre e amico. Noi siamo alla vigilia di una crisi che il mondo non ha mai conosciuto, ma, come ai primi discepoli, ci ha assicurato che Dio dirige tutte le cose e che il programma degli eventi è nelle sue mani. Colui che non sonnecchia e non dorme compie sempre i suoi piani e fa prosperare l'opera sua e fa anche fallire e i disegni degli empi e confondere i consigli di coloro che cercano di nuocere al suo popolo. Fin qui Elena White. Fratelli e sorelle, uno dei testi biblici che mi ha sempre incoraggiato e mi incoraggia è quello di Apocalisse 11, 15 e 17. Leggiamo. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. E quelle del libro di Daniele? Poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il dominio, verrà distrutto e annientato per sempre. Il testo allude al piccolo corno e alla sua fine. Allora il regno, il potere, la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. Daniele 7, 26, 27. Che il Signore ci aiuti a non perdere mai di vista questa visione di gloria e a restare fedeli fino alla fine. Come conclusione di questi due ultimi studi, recitiamo insieme il Padre nostro. Vi invito ad alzarvi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen.